Va ora in onda I nomi della musica, tempo, forma, memoria nell'opera di Francesco Filidei, a cura di Claudio Proietti. I nomi della musica è realizzato in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Prima trasmissione, 1995-2009, con Salvatore, Franco, Giacomo, Stefano, Kit e vari altri.
Buongiorno, sono Claudio Proietti e inizio oggi un ciclo di trasmissioni dedicate, come avete ascoltato dal titolo, al compositore Francesco Filidei. È un compositore vivente, attivo, anzi attivissimo. È un compositore contemporaneo. So bene che basta questo aggettivo per spaventare, tra virgolette, parecchi ascoltatori, anche appassionati di musica, perché temono cataclismi fonici che raschino le loro orecchie piuttosto che accarezzarle. Tuttavia sono molto fiducioso che non sarà questo il caso e potrete scoprire presto perché. Perciò invito a non cambiare canale. Rimarrete piacevolmente sorpresi. Francesco Filidei ha oggi quasi 52 anni. È nato a Pisa il 5 maggio 1973 e già da più di un decennio è uno dei più importanti ed influenti compositori europei e mondiali. I suoi lavori sono eseguiti ovunque, dalle più grandi orchestre e i più qualificati ensemble, dai più affermati direttori, solisti e cantanti nei teatri più prestigiosi. Fra poche settimane, la sera di domenica 27 aprile, il sipario del Teatro alla Scala si aprirà su una sua nuova composizione, l'attesissima opera Il nome della rosa, cui Francesco Filidei ha dedicato anni di pensiero e lavoro e della quale lui stesso ha scritto, insieme al fidato Stefano Busellato, il libretto, tratto dal romanzo di Umberto Eco. Visto l'esito dei suoi precedenti nel genere operistico, è molto probabile che questa data costituirà un evento memorabile non solo nella vita di Francesco Filidei, ma anche nelle vicende del teatro musicale italiano. In più, il Festival Milano Musica 2025, che andrà dal giorno precedente, 26 aprile, al 6 giugno, sarà dedicato alla musica di Filidei con una ricca retrospettiva e alcune prime esecuzioni. Ecco dunque che Rete Toscana Classica ha deciso di accompagnare i propri ascoltatori verso questo importante appuntamento, guidandoli alla conoscenza della musica di Francesco Filidei. Lo faremo con 6 trasmissioni, di cui le prime 5 saranno dedicate a esplorare il suo già vasto catalogo, utilizzando un criterio in linea di massima cronologico. Nella 6ª ci occuperemo invece esclusivamente del nome della rosa, che ci sarà introdotta e raccontata dalla viva voce del compositore presente qui in studio. Non abbiamo testimonianze registrate delle composizioni giovanili di Filidei, ma per averne un'idea possiamo affidarci alle sue stesse parole. Gli inizi furono quelli di un dodicenne allo sbaraglio. Prese di mira il celebre Chiaro di Luna di Beethoven, che già martoriava al pianoforte, oscurandolo con una caterva arzigogolata di voci aggiunte. Secondo il suo racconto, arrivarono poi valzerini accattivanti, per le compagne di classe, il suo primo pezzo atonale e poliritmico, indirizzato invece a un compagno aggressivo, l'inevitabile intermezzo in un gruppetto pop demenziale e il primo contatto solo discografico, ma già decisivo, con la musica di John Cage. Un'altra mossa importante fu quando, avendo ricevuto in regalo un cofanetto discografico col Nerone di Mascagni, s'affrettò a scambiarlo con altri dischi che contenevano musiche di Sciarrino, Bussotti, Clementi e Petrassi. Immediate furono le conseguenze sui suoi indirizzi creativi. Cominciarono poi gli anni al Conservatorio di Firenze, nella classe di organo di Elisa Luzzi e in quella di composizione di Franco Cioci. La formazione fiorentina di Filidei terminò nel 1998, ma già qualche anno prima c'era stata una svolta. Racconta ancora: «Stavo imparando a sviluppare i deliziosi doppi cori di Dubois fino a che non incappai in un provvidenziale volantino che reclamizzava un corso di Sciarrino». L'incontro fu per me determinante. Da qualche tempo avevo infatti sviluppato un rancore inenarrabile verso Dubois e mi ero messo a strofinare con gusto pianoforti cercando vendetta. Strusciavo le mani sui pianoforti con passione, come un diligente lustrascarpe, come se si trattasse di far uscire un genio dalla lampada, come se mi trovassi in un film di Miyazaki di fronte a una balena nera con i denti bianchi in ottava da pulire, pena il licenziamento. Erano gesti che puntavano a scavalcare la razionalità per arrivare a percepire il mondo in modo immediato e tattile. Gesti che mi accorsi con stupore produrre gemiti e lamenti, come se il pianoforte avesse infine cominciato a parlare. Incoraggiato da Sciarrino, trovai una notazione grafica per cercare di imprigionare questi mugolii ed esplorare un territorio che si prestava bene ad un'originale domanda adolescenziale che mi ponevo da tempo: da dove vengo? Questa era Toccata, uno dei pezzi più celebri ed eseguiti di Francesco Filidei, pubblicato nel 1996. Toccata è un brano per pianoforte in cui, tuttavia, gli unici suoni emessi, quelli che l'autore ha definito genericamente mugolii, gemiti e lamenti, ma che poi, nelle note per l'esecutore, individua in ben 12 diverse categorie timbriche, elencando con minuzia le tecniche per realizzarle. Dunque, dicevo, gli unici suoni emessi in questo brano sono ottenuti strofinando con grande energia e somma precisione la tastiera dello strumento, oppure agendo in vario modo sul coperchio, sulle fasce di legno ai lati e sotto la tastiera e sui tre pedali. Mai però un tasto deve abbassarsi, né un martelletto colpire la corda. Toccata svela in modo eclatante la strada individuata dal giovanissimo compositore per rispondere a quella domanda «da dove vengo?» che prima l'abbiamo sentito formulare. Scrive ancora: «Il suono e la musica erano diventate il miglior modo per porsela, erano diventate metafora attiva del vivere. Da dove vengo? Da dove viene il suono?» L'impressione era quella che prima del suono venisse il gesto e che, imprigionando nella notazione grafica il gesto, anziché nella notazione classica il suono, potesse essere liberato almeno parzialmente dalla sua gabbia per osservarne il fenomeno di nascita più da vicino, la nascita del suono per osservare la mia nascita. L'ho già detto, Francesco Filidei è pisano. Nascere e crescere a Pisa significa assorbire, anche inconsapevolmente, la forza di una storia culturale che dai miti greci si inerpica su per i secoli fino ai giorni nostri. È una storia potente e però ricca di contraddizioni, che possono anche creare lacerazioni, soprattutto nell'animo di un artista, con il suo dipanarsi, che continua anche oggi, in costanti alternanze, talvolta convivenze di splendori e offuscamenti, di picchi vertiginosi e depressioni profonde, di visioni universali e provinciali miserie, di energiche proiezioni sull'avvenire e imbarazzanti indolenze. Una grande città universitaria nella quale ogni giorno si vivono le spinte culturali e generazionali verso il futuro e le pastoie di tradizioni e quotidianità. Ascoltiamo ora un altro piccolo pezzo per pianoforte che risale ugualmente al periodo 1995-97 e che solo da poco è riapparso in un CD della pianista Claudia Chan. Si intitola Garibaldi's Little Rock, ma non omaggia se non indirettamente l'eroe dei due mondi. Il perché ce lo racconta lo stesso compositore.
Garibaldi's Little Rock è un pezzo che ho scritto a Pisa, fra i primi a utilizzare i rumori, gli strofinamenti della tastiera che impiegavo all'epoca per comporre, e integrando questa volta anche i suoni propri al pianoforte, con i quali avevo costruito questa melodia conosciuta in, almeno dalle nostre parti e in Italia, credo. Garibaldi fu ferito ad una gamba, Garibaldi che comanda il bersagliere, almeno all'epoca era conosciuta. Fatto sta che passavo i miei pomeriggi stravaccato in piazza Garibaldi, che è la piazza centrale di fronte al ponte di mezzo di Pisa, non lontano da dove appunto Garibaldi era arrivato, approdando con, appunto, ferito e curato poi in seguito, guardando anche quello che succedeva lì nella piazza, essendo guardato in pratica come un dealer, molto spesso mi hanno scambiato per tale, anche se non lo ero, lì dove c'era appunto questa edicola, che adesso credo non ci sia più. Passavo le mie giornate, le mie serate più che altro lì a fantasticare un po' a... E da queste farneticazioni, insomma, solitarie, sono usciti fuori questi pezzi inquietanti dell'epoca.
Una piccola gemma, organizzata su un chiaro disegno drammaturgico che già preannuncia la corda più sensibile del compositore Filidei, il teatro. Gli anni della sua gioventù pisana furono quelli frementi e laceranti in cui la città, raccogliendo una storica tradizione, fu culla di movimenti politici anarchici, extraparlamentari e rivoluzionari. Talvolta la loro azione sfociò in violenti scontri con la polizia, come quelli del 5 maggio 1972, nei quali fu ucciso il giovane Franco Serantini. Un evento che lasciò una cicatrice indelebile nella storia della città e che più tardi divenne per Filidei stimolo a un profondo lavoro sulla memoria e la sua stessa identità. Ne riparlerò. Allo stesso tempo, però, gli anni della gioventù pisana di Filidei furono quelli in cui egli assorbì l'acuto senso della bellezza trasmesso da certi scorci urbani, dalla luce del cielo dei Lungarni, dai tesori d'arte custoditi nelle piazze, nelle chiese e nei palazzi della città. Conobbe anche la musica e ben presto cominciò a studiare il pianoforte. Poi però, seguendo il suo maestro, che dirigeva il coro della chiesa di San Francesco, incontrò l'organo e non se ne staccò più fino a diventare assistente dell'organista della cattedrale. Dice Filidei: «L'organo offre la possibilità di esprimersi con le mani, i piedi e la testa e di gestire nello stesso tempo un'orchestra intera e uno spazio infinito. Ma soprattutto sono in gioco la composizione dal vivo e il rapporto con la storia». La composizione dal vivo, cioè l'arte dell'improvvisazione, che nell'ambito della musica cosiddetta classica è rimasta prerogativa dei soli organisti e incarna il perfetto equilibrio fra i linguaggi della storia e l'intuizione del presente. Francesco Filidei, fra il 1995 e il 99, frequentò anche i corsi di organo di Jean Guillou a Zurigo e ha poi avuto una notevole carriera come organista. Lo strumento, tuttavia, possiede anche un'anima nascosta. Il brano che stiamo ascoltando, eseguito dallo stesso Filidei, si intitola Danza macabra da Il trionfo della morte, per organo, ed è del 1996. Il trionfo della morte, citato nel titolo, è ovviamente il capolavoro pittorico trecentesco di Buffalmacco, custodito nel Camposanto Monumentale di Piazza dei Miracoli, lo stesso che ispirò a Liszt la composizione della celebre parafrasi sul Dies Irae Gregoriano intitolata Totentanz. Introducendo la pubblicazione del brano, Filidei scrisse: «Deturpato dalla guerra, l'affresco fu in seguito restaurato e la sua sinopia collocata nel museo prospiciente». Volendo rievocare la visita di Liszt al Camposanto Monumentale, scrissi questo lavoro che intreccia, non certo con l'affresco, bensì con la sua sinopia, una molteplicità di relazioni. Entrambi come scheletri, privi di carne, l'uno di suoni, l'altro di colori. Segni, rumori di meccanica che si prendono una rivincita, entrambi aventi figure che nello spazio vuoto emergono come ricordi nella memoria. Attraverso un ticchettio di pendola, nel bianco della parete. Solo alla fine, nel terzo stadio di decomposizione dei corpi, come descritto nell'affresco, appena un respiro sembra riprendere vita. L'anima sonora dell'organo che qui viene svelata è dunque quella della sua meccanica, cioè dei rumori che lo strumento emette ogni volta che viene azionato, Durante un'esecuzione, il nostro udito li cancella d'istinto, rapito dal suono dell'aria vibrante nelle canne. Ecco altre parole di Filidei in proposito. In una doppia equazione, morte uguale rumore, vita uguale suono, si spiegava anche la necessità di togliere ai suoni il loro corpo per lasciarne il vestito di rumore. Tentare poi di animare questi scheletri si rivelava un altro strumento di indagine sull'essere. Non nego inoltre una volontà di accrescere il desiderio di vita e di suono attraverso la sua negazione. I corsi con Bussotti e Manzoni contribuirono alla definitiva apertura degli orizzonti creativi di Filidei, ma l'individuazione di un proprio specifico ambito è dovuta al fondamentale rapporto con Salvatore Sciarrino, che proseguì fino al 1999. L'influenza che la musica e il pensiero di Sciarrino hanno esercitato su un'intera generazione di compositori è enorme, ma in questo caso fu addirittura decisiva. L'identità musicale del giovane allievo si definì maieuticamente nel lavoro con il maestro. La ricerca che quest'ultimo aveva condotto sull'origine stessa del suono, evocando attraverso tecniche strumentali mai immaginate prima l'appena percepibile e addirittura la vibrazione del pensiero che si fa musica, diventò la materia di cui si nutrì e plasmò la poetica di Filidei. Ciò non significa che ci siano evidenti relazioni di discendenza o addirittura di somiglianza fra le loro musiche, ma solo che il pensiero del primo ha prodotto le reazioni da cui si è generato il pensiero del secondo. Ecco alcune frasi che Sciarrino scrisse all'epoca sulla musica del proprio allievo. Mi pare diano una idea chiara del significato e dell'importanza che già allora egli le attribuiva. Provate a immaginare una musica a cui vengano sottratti i suoni. Resta un brulicare, uno scheletro leggero ma ricchissimo di rumori meccanici, di sfioramenti e strisciate delle mani sugli strumenti. Questa è la musica di Francesco Filidei. È difficile, riguardo a Filidei, fornire precedenti estetici e punti di orientamento nel panorama musicale attuale. In tale musica la ritmica, la pulsazione, il taglio violento divengono struttura primaria e tutto ciò è volutamente elementare al fine di indurre riconoscibilità nelle variazioni e discontinuità efficaci nella forma. Ecco, la forma. Tutti i compositori modernisti, dai primi del Novecento in avanti, hanno prima o poi dovuto fare i conti col problema della forma, che ogni volta va definita o reinventata. Grazie a Sciarrino, Filidei, in completa antitesi con le idee di John Cage, intuì la potenza della forma chiusa, che costituì anche la soluzione a un problema che lo assillava da tempo. E qui cito di nuovo le parole di Filidei. La nostra vita non la possiamo osservare direttamente, la viviamo e i tempi sono troppo lunghi per farci seguire le sue variazioni. Ma se ci confrontiamo ad una forma di durata relativa, ecco che possiamo vedere qualcosa nascere, vivere e morire, permettendoci più facilmente un avvicinamento alla questione in gioco. E come si capisce, la questione in gioco era dunque quella di creare una connessione fra la musica e la vita, quella di poter rispondere con la musica alle eterne domande: cosa sono io? Cosa ci faccio qui? Secondo Filidei, l'organizzazione del tempo è il centro di interesse del compositore, la sua materia. E la forma chiusa gli permette di creare uno spazio temporale nel quale qualcosa nasce, vive e poi muore, così come fa ogni essere vivente. In quella forma il compositore può osservare tale realtà, riprodurla, variarla, assecondare il suo sviluppo spontaneo o forzarne l'esito, come e quanto vuole. Insomma, può fare della propria musica la metafora della vita, fino al punto di poter rinunciare al suono. Scrive ancora Filidei: «Volevo arrivare al fondo delle cose». E nel 99 cominciai a scrivere musica da suonarsi dentro al proprio corpo, con i tappi nelle orecchie, composta di suoni di saliva, denti battuti, respiri, il tutto rigorosamente scritto, seguendo forme fisiologicamente in sintonia con la percezione. Un'esperienza estrema, ma reale, quella che toccò agli spettatori della Limonaia di Palazzo Ruschi a Pisa, la sera del 29 gennaio 2000. Erano lì per ascoltare una nuova composizione di Filidei, intitolata Antinoo, e all'arrivo in sala fu loro consegnato un sacchetto con dentro comuni tappi per orecchie, un foglietto di istruzioni e una partitura. In essa erano indicati, con pignolesca precisione, i suoni che loro stessi avrebbero dovuto eseguire, deglutizioni, respiri, inspirazioni, espirazioni, dita che battono ritmi diversi sul corpo, occhi che si chiudono e si aprono, e così via, per un lungo elenco di possibilità. L'ascoltatore e l'esecutore diventavano tutt'uno, e nessuno, oltre all'esecutore, poteva godere del privilegio dell'ascolto. In un'intervista del 2014, Filidei disse poi che era stato un invito allo spettatore a riconoscere in se stesso tutto ciò che è necessario per fare la musica e farla vivere, cioè a viverla in condivisione, nella relazione che lega interpreti e pubblico, e a prendere coscienza della nostra dualità, della nostra pluralità, del fatto che non siamo unici e separati da tutto il resto. Cominciò allora un periodo cruciale nella vita di Francesco Filidei, che decise di trasferirsi a Parigi, divenuta poi, come per moltissimi artisti italiani, la sua seconda patria. Dal 2000 al 2005 studiò composizione acustica e analisi al Conservatorio e informatica musicale all'IRCAM. Poi cominciarono ad arrivare riconoscimenti e premi. In pochi anni fu borsista a Stoccarda, a Madrid, a Villa Medici, a Berlino e fu premiato a Salisburgo, in Giappone, in Germania, dall'UNESCO con la medaglia Picasso Miró, dalla critica musicale italiana e da quella discografica internazionale. E questa è una catena che non si è mai interrotta. È di pochi giorni fa la notizia che la critica discografica internazionale ha conferito l'ennesimo premio a Francesco Filidei. Poi cominciò a insegnare alla Fondazione Wayamon in Francia, all'Università dell'Iowa negli Stati Uniti, a Tokyo, in Russia, ai celebri corsi di Darmstadt e un po' ovunque. Una carriera folgorante, dovuta a uno stile unico, a una personalità musicale complessa ma attraente, comunicativa, assolutamente contemporanea, paradossale, sorprendente. Ogni gesto non è mai fine a se stesso, ma possiede un senso che rimanda ad altro, al simbolo, alla storia, all'essenza dell'essere, alla morte, sempre attraverso un linguaggio di struttura rigorosa. Tutto ciò ovviamente coincise con una profonda evoluzione stilistica, di cui il compositore raccontò così i primi passi. Poi, dopo anni ed anni passati a togliere, sentii la necessità di sperimentare su altri materiali le capacità espressive che avevo individuato lavorando sui gesti. Uno dei primi tentativi di trasformazione fu quello di prendere una scala di Do maggiore, ascendente e discendente, e di impiegarla in modo esclusivo per comporre un pezzo distribuendone su diverse ottave le altezze. Vidi in questa esperienza l'integrazione di un lucido, dopo tanto strofinare, monocromo in un contesto poetico che fino ad allora aveva solo contemplato differenti gradazioni di grigio e continuai l'esplorazione dei singoli differenti colori tonali. Ascoltiamo allora i primi 60 secondi di questo brano, un preludio per pianoforte in cui sentiremo ripetere per 3 volte le note della scala di Do maggiore in senso ascendente, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, e poi discendente, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, ma distribuite in modo irregolare e poco prevedibile su tessiture diverse della tastiera. Un mondo estetico ed espressivo totalmente diverso da quello del precedente pianoforte strusciato, ma altrettanto scandaloso nella sua nudità e nel suo diatonismo totalizzante. Ascolteremo ora alcuni frammenti da composizioni di quegli stessi anni, quelli in cui Filidei stava completando la sua formazione a Parigi. Scopriremo così un'altra vena profonda e importante della sua personalità creativa, quella della memoria e del confronto con la storia. Innanzitutto la memoria personale, quella delle vicende, i luoghi, gli individui che hanno disegnato la mappa della personalità di ciascuno. Ma poi c'è il rapporto con la storia, con la S maiuscola, quella da cui discendiamo, che nutre le nostre radici, con la quale dobbiamo fare per forza i conti, anche quando facciamo finta di sbagliarli. La prima composizione che vi propongo è un brano per doppia orchestra intitolato Macchina per scoppiare i pagliacci, in cui il compositore affronta, e questa sarà solo la prima volta, il grumo interiore di una vicenda tragica alla quale ho già accennato, il cui protagonista, il giovane anarchico Franco Serantini, figlio di NN, Filidei ha sempre percepito come un fratello d'elezione, forse anche per le comuni radici sarde. Sentiamo come egli ci introduce questo ascolto.
Macchina per scoppiare pagliacci invece è nata dall'altra parte del Lungarno, Lungarno Gambacorti, sempre a Pisa, perché si ispira a un episodio tragico degli inizi degli anni 70, l'episodio che vede riferimento di Franco Serantini, che in seguito morirà in carcere da parte della polizia, Descrive un po' quella situazione nella quale questo giovane anarchico orfano insulta la celere che rimanendo poi sul posto e essendo travolto e in seguito appunto bastonato. Nel pezzo c'è una prima sezione tutta di attesa, tutta sospesa, con in pratica degli attacchi di microelementi e delle lunghe pause, che a poco si colmano di materiali e fino a giungere a una sorta di marcia di tutta quanta l'orchestra o l'ensemble che batte proprio i piedi ritmicamente sul palco e in scena. Una specie di protesta, di manifestazione fino al suono della sirena e poi appunto i colpi che in questo caso credo siano fatti da dei battipanni in orchestra, ecco, dagli percussionisti e poi a un ritorno alla situazione iniziale.
Ascoltiamo dunque proprio la parte conclusiva di Macchina per scoppiare i pagliacci. Avrete certamente colto come nella ricchissima strumentazione imbastita da Filidei siano presenti non solo suoni onomatopeici, cioè riferibili a diretta imitazione di quelli reali della violenta scena descritta, per esempio fischietti e sirene, ma anche suoni anomali prodotti da strumenti di cui si stenta a riconoscere l'identità. È una costante nella produzione del compositore pisano, che attinge a piene mani nello sconfinato universo delle percussioni contemporanee e spesso contribuisce lui stesso ad estenderlo. Frequente è l'uso di tubi corrugati, bottiglie, ance, palloncini gonfiabili, fruste e così via. Come dicevo prima, la storia con cui un compositore deve fare i conti non è solo quella politica o umana della propria terra, è anche quella della musica che ha nutrito e definito il terreno in cui egli si muove, quella che ha determinato il linguaggio con cui lavora. Filidei non si sottrae a questo dovere, anzi, va un po' controcorrente e volge il suo sguardo affettuoso e riconoscente non solo a Franz Liszt, da organista virtuoso quale è ben facile comprenderlo, ma anche a Giacomo Puccini, che fino a non molto tempo fa era guardato con sospetto, per usare un eufemismo, dai protagonisti della contemporaneità. Solo che, prima di arrivare, come poi farà, a sublimare nell'esperienza operistica il suo profondo rapporto con il maestro lucchese, ritenne giusto compiere un'escursione, di tono giocoso, ma in realtà serissima, nell'altra faccia di Puccini. In passato Filidei aveva svelato l'altro suono del pianoforte e dell'organo. Ora lo fa col Sor Giacomo, prendendo alla lettera una sua famosa dichiarazione da incallito cacciatore. Lo strumento che amo di più dopo il pianoforte è il fucile. Ed ecco che nasce Puccini alla caccia, un piccolo gioiello per 8 esecutori che suonano solo richiami d'uccelli e strumenti giocattolo. Sorvolando su tutti i significati simbolici e storici dell'arte venatoria, certo applicabile alla figura di Puccini, uomo e compositore, e che ovviamente Filidei ha ben presente, qui basterà sottolineare il fatto che questa esplorazione gli permette, ancora una volta, di scoprire un universo altrettanto ricco, nel quale si dipanano le radici dei nostri gesti musicali, risiedono le origini dei nostri suoni quotidiani, un mondo che appartiene all'esperienza sensibile di chiunque. Il fucile di Puccini e quelli dei suoi compagni di caccia sul lago di Massaciuccoli sparano e l'aria è scossa dalle detonazioni del tubo di plastica, dall'energia vibratoria del tamburo a molla e dalla potenza percussiva dei pop gun. Ma nello stesso tempo è pure progressivamente riempita fino a una parossistica saturazione dai richiami di decine e decine di uccelli diversi che cantano anche nella loro lingua un sacco di strambe citazioni pucciniane. Thank you. Un altro padre della nostra musica è l'Antonio Vivaldi delle Quattro Stagioni, che Filidei prende esplicitamente di mira nel 2007 con il Concertino d'autunno. Ascolteremo la parte conclusiva del terzo movimento, un allegro, che guarda caso nella matrice vivaldiana si intitola La caccia ed evoca il gran rumore dei schioppi e canni. Nonostante la comune forma in tre tempi, non ci sono però corrispondenze fra il concerto del prete rosso e quello di Filidei, che piuttosto compie un'immersione nella vita pullulante e vibrante del bosco. Anche qui l'organico prevede, accanto a un violino e un flauto a becco, cinque esecutori impegnati con richiami d'uccelli, quaglie, tortore e cuccù fra gli altri, e strumenti giocattoli, bottiglie, bicchieri, posate e via dicendo. E la musica di Vivaldi? Appare a tratti, ma è cangiante, sfrangiata, completamente avvolta in un pulviscolo sonoro naturalistico, ma allo stesso tempo immateriale. Sembra di stare in un sogno. Consiglio agli ascoltatori di tenere il volume piuttosto alto, perché altrimenti molte parti del pezzo rischiano di non essere percepite. Ed eccoci, infine, in chiusura di puntata, al primo capolavoro di Francesco Filidei. Si intitola NN ed è un lavoro di teatro musicale, una cantata scenica, si sarebbe potuta definire un tempo, per sei voci e sei percussionisti, andata in scena per la prima volta a Monte Carlo il 18 aprile 2009, godendo delle interpretazioni di due fra i più prestigiosi complessi allora in attività, i Neue Vocal Solisten di Stoccarda e le Percussion de Strasbourg. E Filidei approfittò di tali presenze non solo per scrivere una partitura di grande complessità, ma anche, senza alcun timore reverenziale, per utilizzare la duttilità e l'enorme apertura mentale di quei musicisti, ai quali chiese di andare ben oltre la loro specializzazione. In partitura ci sono infatti ben 11 pagine di introduzione, dove per ciascuno dei cantanti e dei percussionisti vengono indicati le decine di oggetti che dovrà utilizzare durante l'esecuzione: campanelli, lingue di suocera, bottiglie, carillon, padelle, cucchiai, mascherine chirurgiche, occhiali da sole, richiami d'uccello, flauti a culisse, ance, palloncini, tubi corrugati, metronomi e via dicendo. E non solo questo. Nel lungo elenco di istruzioni che riguardano le tecniche esecutive utilizzate, sono presenti anche una serie di simboli riferiti a movimenti della testa e del collo, e riguardano tutti, cantanti e percussionisti. Insomma, sparisce la distinzione fra i gruppi. La loro specificità tende, in molte fasi dell'esecuzione, ad annullarsi. Ormai l'abbiamo capito. In questo periodo, per Filidei, la musica era un fenomeno da percepire in modo multisensoriale, ancora prima che da ascoltare. Nel costruire l'architettura del tempo si può agire con qualsiasi mezzo. Dice, apro le virgolette, siamo compositori aggiungendo un movimento della testa, un profumo, un segnale qualsiasi all'interno di una struttura che si muove nel tempo. E chiudo le virgolette. L'NN del titolo è ovviamente l'anarchico Franco Serantini, al quale, con questa opera, Filidei rivolge il suo pensiero definitivo, anche se non sarà l'ultimo. Nella già citata introduzione ciò è esplicitato in alcuni testi. Ecco un esempio. Capita una volta, cresciuti, di rivenire sulle esperienze passate per cercare di svelare atmosfere e fantasmi che ci hanno accompagnato da bambini. Sono nato esattamente un anno dopo la manifestazione del 5 maggio 72, che vide l'uccisione di Serantini, e gli anni 70 sono restati come un'ombra sui miei ricordi, un'ombra sulla quale in seguito ho tentato di fare luce con lo studio e la lettura appassionata di saggi e cronache d'epoca. L'interesse verso gli anni 70 è quindi nato in me scavando nella memoria alla ricerca di un'identità imposta soprattutto dal dover lasciare la mia città e l'Italia. Serantini, orfano, nato in Sardegna, credo che la sua identità la stesse cercando anche lui, e certo in modo più impellente quando venne ammazzato. La sua storia è una miscela talmente esplosiva di ingiustizia, ribellione, solitudine e passione che è capace di riassumere da sola tutta un'epoca e una generazione intera. Da questa storia sono partito per ricostruire la mia, componendo. NN è articolato in 7 movimenti che, in modo quasi bartocchiano, sono strutturati con l'assoluto rigore di una forma ad arco, perfettamente simmetrica. 3 sono i nuclei drammatici della vicenda: la manifestazione, primo movimento, il carcere, quarto movimento, i funerali dell'anarchico Serantini, settimo movimento. Fra questi 3 episodi, che sono anche i più ampi e sviluppati, si inseriscono 2 coppie di brani. Il canto primo, Dormo, brandelli di canto, affanni del respiro, risonanze fantasmatiche attraversano la mente di Franco durante la sua straziante agonia, e l'intermezzo primo, Autopsia tutto mondo, ispirato al celebre murale di Keith Haring. Poi, dopo il quarto movimento, simmetricamente compaiono l'intermezzo secondo, Sangioni, cioè l'agnello in lingua sarda, che, citando esplicitamente l'Agnus Dei gregoriano, svela a chi non l'avesse ancora colto il carattere religioso di tutto questo lavoro, una vera e propria passione nella quale l'agnello sacrificale è Franco Serantini, e un canto secondo, intitolato Drommi, che è il momento più toccante dell'opera, perché contiene le note di una struggente ninna nanna campidanese. Dice Francesco Filidei: esse rappresentano il mio desiderio di riportare Franco nella sua terra natale e di dargli la madre che non ha mai avuto. Purtroppo devo dire che non potrò proporre l'ascolto degli episodi più cantabili e timbricamente delicati, perché l'unica registrazione disponibile di NN è dal vivo e realizzata con strumenti non professionali. Quindi la maggior parte dei sottilissimi dettagli della partitura rischierebbe di andare persa nell'ascolto radiofonico. Vi propongo quindi 3 frammenti dai 3 movimenti principali sui quali si impernia la drammaturgia. Abbiamo già ascoltato un estratto dal primo, Manifestazione, in cui l'autore rielabora il precedente Macchina per scoppiare i pagliacci, e in particolare il momento più concitato e drammatico, quello in cui la violenza fisica esplode e il povero Franco, immobile e come paralizzato, viene circondato dai poliziotti e pestato a morte. Qui, come ovunque, deve essere segnalato il contributo di Stefano Busellato, raffinatissimo autore del testo, che svolge una funzione essenziale sia in senso musicale, attraverso una definizione fonica della parola che aderisce intensamente al percorso sonoro, sia in senso drammaturgico. Il testo accompagna infatti con drammatica evidenza il passaggio di Serantini dalla vita alla morte, dalla violenza, la parola politica e la risposta feroce dello Stato patrigno, all'infinita dolcezza del simbolico abbraccio materno in lingua sarda. Questo era una drammaticissima fase del quarto movimento, Carcere. Essere figlio di nessuno, essere senza nome, è una condanna inappellabile. E se pensiamo che il romanzo Il nome della rosa si conclude con la frase latina «Stat pristina nomine, nomina nuda tenemus», la rosa primigenia esiste solo come nome, noi possediamo nomi nudi, risulta evidente come il problema della relazione fra la realtà e la parola che la definisce e la genera sia ancora oggi, dopo tanti anni, al centro della riflessione del compositore. Chiudo la trasmissione con il finale di NN, gli ultimi minuti del settimo movimento, intitolato I funerali dell'anarchico Serantini, brano che esiste anche in una versione autonoma. È una parte del lavoro senza testo, ma non senza voci, nella quale la fisicità degli interpreti diventa predominante. Dunque, un ascolto come il nostro, privato della visione, è certamente un po' impoverito di senso. Qui domina un gesto che Filidei trae dai suoi ricordi d'infanzia in Sardegna, il battere ostinatamente con la mano sulla superficie di una tavola di legno per esprimere ed esorcizzare il dolore del lutto. Un gesto primitivo e potente che contiene molti significati e simboli dolorosi, ma anche la spinta a riconnettersi con l'eternità immobile della natura. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Claudio Proietti. Alla prossima.
Durante la trasmissione avete ascoltato estratti da toccata per pianoforte, pianista Samuel Favre. Garibaldi's Little Rock per pianoforte, pianista Claudia Chan. Danza macabra da Il trionfo della morte per organo, organista Francesco Filidei. Preludio per pianoforte, pianista Emanuele Torquati. Macchina per scoppiare i pagliacci per 30 strumenti, ensemble orchestral contemporain e nouvelle ensemble moderne, direttore Lorraine Villancourt. Puccini alla caccia per 8 suonatori di richiami d'uccelli, ensemble 2 et 2e, direttore Pierre Roulier. Concertino d'autunno per flauto a becco, violino e 5 strumenti, ensemble 2 et 2e, direttore Pierre Roulier. NN per 6 voci e 6 percussionisti, Neue Vocal Solisten Stuttgart e Ars Ludi Ensemble. Il brano in sottofondo è Due sigle per Riccardo di Francesco Filidei, per 6 mani e 3 sederi su un pianoforte. Esecutori Bernhard Vograscher, Ninon Gloger e Jennifer Heimer. Abbiamo trasmesso I nomi della musica, tempo, forma, memoria nell'opera di Francesco Filidei, a cura di Claudio Proietti. I nomi della musica è stato realizzato in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Prima trasmissione, 1995-2009, con Salvatore, Franco, Giacomo, Stefano, Kit e vari altri. Il brano della sigla è tratto da Quasi una bagatella per pianoforte e orchestra. Pianista Maurizio Baglini, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Tito Ceccherini.